Il Sacher Podcast è registrato a Casoria.
Benvenuti e bentornati al Sacher Podcast. Come state? Non lo so, l'ho chiesto così per gentilezza, ma non è che me ne freghi granché, no, scherzo. Bentornati, episodio 89, che è un numero importante che non va associato tanto a un supereroe fumettistico, ma a un supereroe del web. E avendo finito di dire le stronzate, mi presento, sono sempre Giuseppe Parrella e oggi sono in compagnia del solito compagno di merenda che da un annetto e passa a questa parte mi accompagna nelle tendenzialmente molto tristi critiche fatte ai cinecomic Marvel. Bentornato come sempre a Gabriele D'Aprile.
Ciao a tutti.
Bene, prima di iniziare dritti verso la morte, giusto per tenere un po' di suspense su se ci è piaciuto o meno il film a sto giro, vi devo ricordare come al solito di aiutarci, perché se i numeri stanno andando bene nell'ultimo semestre su per giù, e grazie a voi, grazie alle vostre, ai vostri ascolti, ai vostri commenti, alle vostre interazioni, quindi continuate a fare così e soprattutto continuate nei limiti del possibile. Se vi piace quello che facciamo e volete che continuiamo a farlo nella totale libertà creativa ed editoriale, spammateci ovunque tramite condivisioni link, ovviamente tramite ripost storie e ovviamente seguendoci anche su Instagram per aiutarci su quel fronte, @sagherpodcast, dove troverete un qualche contenuto in più, soprattutto da un punto di vista degli aggiornamenti su quelle che sono le uscite. Introduzione in rapidissima sintesi fatta, ovviamente se vi fa piacere lasciate una recensione da una a 5 stelle qui su Spotify o sulla piattaforma sulla quale ci state ascoltando. Fatte le formalità del caso, possiamo iniziare a parlare del film di giornata, che si chiama The Fantastic Four First Steps. Stavolta hanno aggiunto un sottotitolo perché di solito Fantastic Four non è un titolo che porta bene negli ultimi 20 anni di storia del cinema americano. E terzo tentativo di reboot dei Fantastici 4, che sono il primo gruppo supereroistico della storia editoriale di Marvel. Poi a onor del vero la Torcia Umana sarebbe anche proprio il primo personaggio Marvel di sempre, che nasce proprio un anno dopo Superman nel 39, quindi è carino anche questo gancio legato alle uscite estive supereroistiche. Terzo reboot che vede nel suo cast Pedro Pascal e Bon Moss Bachrach, che è il tipo di The Bear, al quale vogliamo entrambi molto bene. Vanessa Kirby, che è uscita incinta non solo nel film ma anche nella vita vera, perché Kevin Feige è un genio del marketing. E ultimo ma non ultimo, il fortissimo Joseph Quinn, che non vediamo credo l'ora di rivedere ulteriormente. Nel cast anche un esotico Paul Walter Hauser, Ralph Ineson, che sarebbe il tipo con la voce molto profonda dei film di Robert Eggers, e Julia Garner nei panni della nuova Silver Surfer. Senza introdurre troppo, penso che possiamo anche andare dritti verso delle prime critiche. Forse elencare giusto due righe di trama per quegli unici due personaggi che ci stanno ascoltando che non hanno presente di cosa parli il film. Il film è ambientato su una terra parallela, un universo alternativo rispetto alla Terra 1, che sarebbe la terra principale nella quale si svolgono gli eventi principali del Marvel Universe, che è Terra 828, adesso se non ricordo male, e quindi un universo alternativo in cui i Fantastici 4 sono i principali responsabili della difesa del mondo, della città di New York, una New York retrofuturistica, una New York che dicono in tanti essere quasi la New York che viene dalla fantasia di Jack Kirby, che appunto co-creatore dei Fantastici 4 assieme a Stan Lee. A poche settimane, a pochi mesi dall'annuncio della gravidanza di Susan Storm, quindi alla donna invisibile, quindi a pochi mesi dall'arrivo del quinto membro dei Fantastici 4, l'araldo di Galactus, Silver Surfer, annuncia l'arrivo appunto di Galactus sulla Terra intenzionato a divorarla. Quindi classico, tra virgolette, concept apocalittico tipico di un bel po' di cinecomic in era moderna, e questo innescherà un po' tutta un'avventura tra la fantascienza, la space adventure per un leggero frangente, e una storia stranamente autoconclusiva, slegata dai discorsi multiversali tipici degli ultimi 4-5 anni di MCU.
Sì, più che altro, cioè, la trama in realtà è un gancio importante per parlare un po' già del film in ambito critico. La storia di Galactus, Fantastici 4 e Silver Surfer è una storia che anche lì, insomma, conosciamo molto bene, visto che già esiste un film del 2007, se non sbaglio, di Team Story, che era il sequel del primo Fantastici 4 del 2005. La storia è pressoché la stessa. In questo film di Shackman c'è l'aggiunta di Franklin, quindi il figlioletto appunto di Reed Richards e Susan Storm, che ha un ruolo importantissimo nel film e che probabilmente lo avrà in misura ancora superiore nei prossimi film Marvel, in particolare Avengers, si suppone. Però qui non siamo qui per fare teorie, però per dire, ecco, che già questo film arriva in effetti con una trama già nota, comunque, al di là dei lettori fumettistici, che chi più chi meno, io per esempio non conosco i fumetti, però ad esempio la storia di Galactus l'ho letta, per dire, mi è capitato di leggerla, quindi è veramente una storia nota e arcinota. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che, nonostante sia una storia trita e ritrita, è sempre veramente interessante da ascoltare, perché mette in campo tutta una serie di temi, di tematiche, anzi, mi verrebbe da dire, molto interessanti e molto profonde. Il fatto che arrivi questo dio cosmico, come lo chiamano sempre nel film, e decida, insomma, di divorare la Terra, semplicemente non perché è cattivo, ma perché ha bisogno di nutrirsi, effettivamente. E poi c'è tutta la questione della Rad, ovviamente, che deve mediare tra la morte, tra la fine di una specie e questo dio, in modo quasi profetico, ecco, possiamo dire, che media. È una storia molto interessante perché, insomma, chiaramente fa riflettere un po' sulla caducità, chiaramente, dell'esistenza umana, più questioni anche di natura politica e sociali. Cioè, soprattutto in questo film, Galactus chiede: ok, io risparmio la Terra se voi mi date Franklin, il figlio appunto appena nato della coppia dei Fantastici 4, e quindi c'è la questione anche del sacrificio, dell'uno sacrificare uno per salvare molti, quindi la legge dello Stato, la legge invece privata, eccetera, eccetera, cose molto, molto antiche. Quindi sono sempre storie molto interessanti. Parto però da una critica importante che ci ho riflettuto molto in questi giorni e mi sembra opportuno, ecco, fare. Il film mette in campo tutta una serie di tematiche di questo tipo. Il problema, secondo me, è che, da un punto di vista di scrittura soprattutto, molto spesso, sarà una critica anche banale, però mi sento di farla, molte cose non vengono approfondite, secondo me è un grandissimo peccato. In particolare l'aspetto politico e sociale. Sono cose che vengono messe in campo, non cose che nel film non esistono. Cioè, se no, come dicevamo nella puntata su Superman, a cui vi rimandiamo, parleremo sicuramente molto, suppongo, di Superman anche oggi per tutta una serie di paragoni interessanti. Superman si diceva che non ci sembrava opportuno, insomma, criticare il film per quello che non c'è, perché come fai a criticare qualcosa che non c'è? In questo caso però non si tratta di criticare le assenze, ma si tratta di criticare delle mancanze, che è diverso. Cioè, ci sono alcune cose che vengono messe in campo e che poi vengono subito tralasciate. Esempio, la questione della rivolta popolare, chiaramente sociale, del popolo di New York, ma di tutto il mondo. A un certo punto si vede nei telegiornali, che viene rilegata appunto innanzitutto ai telegiornali, ai media. Ora, il film comunque fa un discorso sui media, sia chiaro, quindi non è un caso che venga relegata ai telegiornali questa cosa, però c'è poco. Cioè, a un certo punto vediamo addirittura in modo molto rapido che si è quasi creata una specie di fazione pro Galactus, sostanzialmente, quindi pro quasi a questa eutanasia della specie umana, in modo molto, molto cinico, molto misantropico. Dall'altro lato vediamo invece c'è delle rivolte contro i Fantastici 4. Ovviamente dicono: sì, sacrifichiamo vostro figlio per salvare tutto il pianeta, no? Siete degli egoisti se non lo fate. E quindi, insomma, questa cosa però purtroppo, una volta che termina il servizio giornalistico e dopo che Susan fa il suo discorsetto, che è un discorsetto evidentemente, in piazza, che poi si sì, fa un discorsetto, boh, saranno 1.000 persone, e basta. Dal vivo poi chiaramente viene ripreso, viene mediatizzato, non sappiamo bene dove arrivi e come conquisti, insomma, le masse. Si risolve tutto lì. Secondo me è un peccato perché in generale il film dura anche poco. Secondo me, io di solito critico molto le durate Marvel, quei 130-140 minuti che trovo spesso insostenibili. In questo caso, invece, devo dire che purtroppo forse sarebbe stato meglio se il film fosse durato 130-140 minuti per tutta una serie di questioni. Quindi, già l'aspetto sociale, secondo me, purtroppo viene indagato poco. E poi c'è l'aspetto politico. Vediamo, ecco, insomma, che magicamente tutti i governi del mondo approvano in modo così veramente fideistico quasi la costruzione di questi ponti, di questi teletrasporti per sconfiggere Galactus, e viene fatto, insomma, con una rapidità. E qui, ripeto, ci sono dei problemi di sceneggiatura. Magari, non so, era una sceneggiatura scritta per un film di 2 ore e mezza e poi è stato tutto tagliato. Magari è successo questo, non lo sappiamo, è un'ipotesi, però mi sembra plausibile. Tra l'altro, anche lì vediamo questa stanza dei bottoni, effettivamente, dove i Fantastici 4 contattano telefonicamente i vari governi. Per lo più sono governi occidentali, questo occorre dirlo, per lo più governi europei. L'unico governo, appunto, non europeo, non occidentale, è quello indiano, e basta. Quindi, evidentemente, insomma, siamo un po' lontani dall'idea di politica nel cinema supereroistico che ha avuto James Gunn appena 2 settimane prima. Quindi siamo veramente un po' lontani e si poteva fare qualcosa di più, sinceramente. Allo stesso tempo, e concludo questa prima fase del mio discorso, io trovo che il film purtroppo sia, ora uso una parola un po' veramente che io non sopporto, però la devo usare, sia un film un po' troppo buonista, nel senso che trovo un po' assurdo che tutti siano così buoni con gli altri, tutti siano così accondiscendenti. Mi sembra un film troppo conciliante e troppo conciliatorio anche. Cioè, subito i governi dicono: sì, facciamo questa cosa, siamo tutti uniti contro Galactus, un intero pianeta dove a quanto pare non ci sono conflitti politici. Ma anche allo stesso interno del microcosmo accade effettivamente che tra i Fantastici Quattro stessi, ecco, insomma, c'era più conflitto nei film di Team Story, io questo devo dirlo. Anche il rapporto tra Johnny e Ben, tra la Torcia Umana e la Cosa. Sì, ogni tanto c'è qualche piccola battutina, eccetera, eccetera. È pur vero che loro sono insieme da 4 anni. Quindi si può giustamente pensare che abbiano risolto i loro problemi. Però, al di là di qualche battutina, sono sempre, insomma, pappa e ciccia, come si suol dire, sono amici per la pelle. Anche lì, ogni volta che Reed, che forse è l'unico personaggio un pochino più in conflitto con se stesso più che altro, ma anche lì, secondo me, è poca roba. Anche perché, secondo me, Pedro Pascal non è particolarmente espansivo. Poi io l'ho visto doppiato il film, che è un doppiaggio abbastanza indecente per quanto mi riguarda. Però vabbè. Anche all'interno del gruppo, sì, vediamo qualche piccola scaramuccia tra i due coniugi, ovviamente, come giusto che sia. Vediamo qualche cosina, insomma, all'interno del gruppo, però anche lì avrei voluto vedere un po' più di conflitto, in generale, un po' più di dramma, che molto spesso viene asciugato perché bisogna subito passare alla scena successiva. E questa è una cosa che noi diciamo da Thunderbolts almeno in poi, no? Questi blockbuster che stanno diventando, lo dicevamo anche per Superman, che stanno diventando sempre più rapidi nella scansione narrativa. Cioè, in ogni scena deve accadere qualcosa. È difficile che il film, che questi film adesso, oggi nel 2025, si prendano un momento di pausa per approfondire, ecco, insomma, i personaggi e che ci sia un momento di stasi. A volte i grandi scrittori e anche i grandi registi riescono comunque a dare questo approfondimento nonostante la visione continui ad andare avanti. Secondo noi, credo. È il caso di Superman, ovviamente. Però anche lì, io per esempio, no, criticavo il fatto che magari mancava una scena in più per quanto riguarda i coniugi Kent. In questo caso, ripeto, non essendoci una grandissima sceneggiatura per quanto mi riguarda, o comunque non essendoci un grande film magari che supporta una sceneggiatura che era magari più ampia, magari più approfondita, molto spesso si perdono tutti questi aspetti. E quindi ecco già, insomma, un po' questo, mi sembrano un po' dei limiti del film, che in generale, e chiudo veramente, mi sembra un film. Purtroppo che sì, come quello di James Gunn va sulla linea del classicismo, della conciliazione, ecco, del genere supereroistico, guarda un po' al passato, e secondo me è anche una carta vincente oggi, nel 2025. Quella è la differenza, che anche se Gunn guarda questo film supereroistico in modo conservativo, non è mai banale James Gunn. In ogni scena, ecco, insomma, c'è sempre un'idea nuova, anche se quelle idee sono frutto di idee viste e straviste, ma messe insieme, fuse insieme, Gunn riesce a trovare una quadra e trovare sempre qualcosa di quantomeno interessante. Qui purtroppo, ok, il classicismo, ok, e poi infatti parleremo anche di tutte le citazioni ad altri film relativi a Fantastici 4, ok, il classicismo, ok, voler fare una linea, adottare una linea più conciliante, però qui invece molto spesso vedo un po' di banalità, sinceramente. Mi manca un po' quel lato di originalità e vedo un po' di banalità.
Ah, che bella notizia, siamo proprio in conflitto allora, perché questa è una puntata secondo me fantascientifica in cui a me piace molto un film della Marvel, quindi il presupposto è vergognosamente inaspettato. Allora, andando un po' in ordine su quello che hai detto, sì, Fronte Galactus, sì, il discorso su Galactus è molto semplice, Galactus è un personaggio che in 20 anni di film sui Fantastici 4, buttandoci dentro anche tutto l'MCU, è un personaggio che è stato tiserato per decenni praticamente, il personaggio che forse più in assoluto assieme a Mephisto per motivi a me incomprensibili è stato tiserato dal pubblico per 20 anni. Galactus è uno dei volti più cult dell'MCU, del Marvel Universe fumettistico, cioè per intenderci Thanos è irrilevante rispetto a Galactus in termini di popolarità e amore incondizionato del pubblico, per intenderci. Infatti, secondo me questo è un nome fondamentale da tirare in ballo. Ora, un po' per pigrizia nostra mentale, è chiaro che vedere, almeno per quanto mi riguarda, un antagonista, una minaccia cosmica che, quantomeno su un piano concettuale, teorico e attuale, riesce a funzionare, è chiaro che la mente riporta immediatamente al Thanos, soprattutto quello di Infinity War, o inevitabilmente più centrale, era il vero protagonista dell'opera per 2 ore e 40. Però, secondo me, una prima chiave di lettura è quella, cioè cosa torna a fare l'MCU con questo film? Secondo me questa è la domanda da porci. Secondo me le risposte fondamentali sono un paio, tre anche. La prima è quella un po' più ovvia, se vogliamo, che è quella finalmente di accantonare tutto il discorso multiversale e l'idea, dopo almeno 4 anni consecutivi, abbastanza deliranti per quanto mi riguarda, di accettare il fatto che saga del multiverso non significhi necessariamente dover parlare di eventi crossover in ogni film. è quello anche un po' il tema. Quindi scegliere finalmente di spostare l'attenzione su una terra parallela, che è 828 in questo caso, e scegliere di raccontare una storia fine a se stessa, una storia che non prevede ganci al nucleo MCU principale se non per la post-credit, che vabbè, ve la citiamo dopo così, ma ovviamente facciamo spoiler senza problemi, come sapete. E quindi un primo grande tema è quello, c'è cioè una prima grande carta vincente, che se vogliamo è un po' classica rispetto a quelle che erano le origini ovviamente dell'MCU, cioè storie autoconclusive. Alla fine il primo vero crossover dell'MCU è stato The Avengers, per quanto in Iron Man 2 ci fossero Nick Fury e la Vedova Nera introdotti per la prima volta lì, però i primi eventi subentrano dalla fase 2 inoltrata, se vogliamo, anche dal post-Avengers. Quindi innanzitutto questo decidere di ristabilire una linea chiara su un piano anche meramente narrativo è già una prima scelta vincente. La seconda scelta vincente sta nel fatto, secondo me, di prendere l'unico elemento effettivamente funzionale e sensato, che c'era in Thunderbolts per quanto mi riguarda. Cioè, per me l'unico elemento rilevante di Thunderbolts, poi non mi piaceva per nulla il modo in cui era declinato, sta nel fatto di ricongiungere finalmente un gruppo supereroistico, ma questo discorso si può ovviamente anche applicare a film standalone su dei singoli eroi, Capitan America e quant'altro. Finalmente si torna a riflettere su quello che è il ruolo sociale del supereroe, che è una cosa che l'MCU non ha mai fatto. Non ha mai fatto perché una delle regole alla base dell'MCU, che è anche quella se vuoi più incomprensibile da alcuni punti di vista, è stata la regola sin dal primo film di cancellare il concetto di identità segreta, cioè Spider-Man è l'unico personaggio che ha un'identità segreta nell'MCU. Iron Man finisce con io sono Iron Man, così, con l'identità segreta di Tony Stark che dura su per giù un'ora e mezza. E quindi il discorso qual è? Rimuovere, cancellare la regola dell'identità segreta per tutti i personaggi a prioristicamente, se vuoi, diventa anche un modo abbastanza comodo e sbrigativo per rimuovere categoricamente quelle che sono le implicazioni delle azioni dell'eroe sulla vita dell'uomo della strada, sulla vita dell'uomo comune. Cioè, questo è un discorso che alla fine è stato tirato in ballo soltanto dal primo Spider-Man, da Homecoming, per quanto comunque non è che sia nulla di eccezionale il rapporto tra Peter e Manhattan in quel film, ma soprattutto dal buon Joss Whedon, che ci ha capito molte cose in quei due film che ci ha regalato, perché in Age of Ultron non solo si vede l'ultima vera apparizione rilevante e significativa dell'Hulk di Mark Ruffalo su un piano introspettivo, ma lì si intravede finalmente quello che poi sarà decisivo in Civil War. Cioè, l'effetto delle azioni dei Vendicatori nel terzo atto su che zona del mondo era quella lì? Quella di Age of Ultron?
E Sokovia.
Sokovia, esattamente, che porta poi appunto ai famosi effettivamente patti di Sokovia appunto in Civil War. Quello è l'ultimo frangente su grandi linee nell'MCU in cui si riflette sull'impatto del supereroe sulla vita di tutti i giorni. Lì però comunque questa cosa era declinata soltanto su un piano bellico, tra mille virgolette, su un piano di guerra civile. Il discorso è un altro, nell'MCU non si è mai riflettuto a dovere, tranne in Black Panther di Coogler, soprattutto quel finale meraviglioso, sull'impatto culturale esercitato da un supereroe. Cioè, il supereroe nel Marvel Cinematic Universe non rappresenta praticamente nulla per le nuove generazioni, considerando che questo è un brand, un franchise che va avanti dal 2008, quindi siamo a un passo dal 20° anniversario, ci arriveremo con i film degli X-Men a 20 anni, su per giù. È un grande peccato perché una storia che va avanti per 20 anni può crescere anche proprio filmicamente delle nuove generazioni di bambini, di ragazzini, di esseri umani in assoluto. Cioè, i bambini che all'interno dell'MCU avevano, per dirti, 8 anni ai tempi del primo Iron Man, ai tempi di Spider-Man Homecoming, per dirne hanno 18 e adesso ne hanno un 23-24. E questo che vuol dire? Che potresti raccontare anche delle nuove generazioni di eroi, ma questa evidentemente è una cosa che non interessa troppo, che sono cresciuti guardando le gesta dei primi Vendicatori, di Iron Man, di Captain America in Civil War, piuttosto che di Thor. Cioè, poteva anche essere quello un grande tema da un punto di vista di una narrazione sociale proprio del mondo dominato dai supereroi all'interno del Marvel Universe. F4 secondo me ha questo grande punto di forza. Certo, è paradossale il fatto che ci sia stata la necessità di spostarsi in un altro universo per iniziare finalmente a parlare di questo elemento, di questo tema, francamente me lo accollo. E sono d'accordo con te sul fatto che ovviamente alcuni discorsi sono raccontati solo su grandi linee e vengono sprecate delle occasioni per approfondire. Però il discorso è veramente semplice. Vabbè, sì, come dici te, c'è un fattore di taglio di screen time, è stato tagliato un 20 minuti dal film a 2-3 settimane dall'uscita, quindi forse quello è un fattore. Però, nel senso, io valuto quello che abbiamo in mano, proprio in termini molto pragmatici. Io in mano mi trovo un film nel quale il supergruppo dialoga continuamente col pubblico, che è un pubblico costituito in buona parte anche da una stampa fatta di reporter d'assalto, perché appunto il film, seguendo un'estetica retrofuturistica, si aggancia molto all'estetica della fantascienza anni 50 e 60, ma in generale anche su un piano dell'abbigliamento si va esattamente a prendere dal retaggio di quei due decenni, o quantomeno del periodo a cavallo tra i due decenni, che è una cosa molto alla Brad Bird, ma a lui penso che torneremo a un certo punto, molto alla Gigante di Ferro, alle Incredibili per intenderci. Quindi c'è un dialogo costante con questa sfera, con la sfera giornalistica, con la sfera mediatica in assoluto, ed è un rapporto apparentemente idilliaco perché i Fantastici 4 sono il supergruppo principale, sono gli eroi difensori principali della Terra, però mi piace molto il conflitto che subentra a un certo punto. Comunque stiamo parlando di un film dell'MCU, un MCU che non riesce a sparare le cartucce giuste da diversi anni, quindi è chiaro che uno tende ad essere anche molto indulgente rispetto a determinate mancanze, però ripeto, basandomi sul testo, su quello che ho e sull'extratesto che posso ricavarne, io vedo finalmente un conflitto attivo tra stampa e supereroi, tra pubblico e supereroi, come un po' in Superman, ovviamente. C'è un conflitto aperto a un certo punto tra i Fantastici 4 che devono scegliere tra la comunità e il bambino, e Franklin, che appunto non l'abbiamo detto, ha il potere di generare dei mondi. Quindi, per Galactus, che è il distruttore dei mondi e che ha questi tubi sulla schiena che lo ricaricano, fondamentalmente sintetizzando i pezzi, in buona sostanza, di un pianeta appena distrutto, appena catturato, conquistato, Franklin può essere in sostanza un generatore infinito di energia, di magma per Galactus. Quindi è un po' quello il motivo di interesse attorno a questo bambino. E quindi sì, la scelta che può essere letta anche in termini meramente di privatizzazione, se vogliamo, no, del dover sacrificare all'altare il bambino per salvare il genere umano, in realtà per me quello è uno degli aspetti più interessanti in assoluto. Cioè, è un film Marvel, e in un film Marvel vedere un giornalista che chiede ai Fantastici 4: e perché non avete sacrificato immediatamente il bambino? E perché non l'avete dato in pasto a Galactus? È una cosa aberrante da dire, soprattutto in un film bene o male per famiglie come Fantastic Four, tra mille virgolette, per famiglie, per ragazzini. È una cosa assolutamente non scontata, è una cosa sulla quale, secondo me, alla quale prestare, secondo me, un minimo d'attenzione sarebbe anche opportuno da questo punto di vista. Perché il grande pregio, e qua ti passo un po' la palla, se no muoio perché devo un minimo bere per sopravvivere. L'altro aspetto interessante si sposa con la figura di Galactus, al di là della questione del prendere il bambino. Perché la cosa che mi fa associare Galactus a Thanos sta nel fatto che in entrambi i personaggi leggo una necessità impellente di parlare del futuro a breve termine del pianeta Terra, con Galactus non solo per una questione meramente legata al divorare la Terra. Thanos ci raccontava della necessità della Terra, ma dell'universo in assoluto, di trovare una soluzione a un'assenza di risorse. È impossibile raddoppiare le risorse perché non c'è abbastanza spazio per crescere demograficamente, quindi devo dimezzare tutto perché la sovrappopolazione non è altro che un fattore caotico. Tant'è che il film era sovraffollato anche nelle scene d'azione. In Infinity War c'era quell'intuizione bellissima, se vuoi. Galactus mi riporta un po' a quel terrore, una minaccia da lontano, una minaccia nera che arriva da lontano, perché Galactus sì, ha un costume violaceo come nei fumetti, però è sempre coperto dalle tenebre, non solo quando è sulla sua astronave all'inizio del film, nel primo atto, ma anche stranamente quando scende dall'astronave e arriva sulla Terra, e in teoria il sole dovrebbe mettere in risalto questo colore viola. Non è così, è una minaccia nera che arriva da lontano, che spesso ci viene raccontata solo attraverso questi occhi incandescenti, e soprattutto vediamo quando i Fantastici 4 arrivano sulla sua navicella, sulla sua astronave, vediamo dei pezzi di terra, dei pezzi di vegetazione trasportati su questi tapis roulant che vengono sintetizzati e processati all'interno del magma, del liquido che anima Galactus. Quindi c'è anche un discorso di riciclo, se vogliamo, di elementi naturali. Quindi c'è un Galactus che ricicla pezzi di terreno, pezzi di terra, elementi naturali per trasformarli in materia malefica, in magma, in lava. Per me, finalmente torniamo ad avere un villain di spessore, soprattutto su un piano dell'attualità, beceramente parlando proprio.
Sì, allora, no, ti rispondo un attimo giustamente al nostro, diciamo, conflitto critico, che sì, si basa più che altro al netto del riconoscere i difetti, ecco, insomma, ma ripeto, più che difetti sono delle mancanze di cui io mi rammarico, perché secondo me il film aveva delle potenzialità, ha delle potenzialità inespresse. Poi questo è il fatto, è il mio problema. Al di là di questo, ripeto, si tratta di essere un pochino più indulgenti, chi più chi meno. Io da Marvel mi aspetto sempre grande cinema perché l'ho visto fare per 15 anni, quindi insomma non sono mai troppo indulgente, soprattutto non posso esserlo se 2 settimane fa è uscito un film che ha praticamente lo stesso target, che ha moltissime cose in comune. Ok, c'è davanti il nome di James Gunn, però io come sai tendo sempre un po' a dimenticarmi, ecco, insomma, delle firme. Poi è difficile farlo, non riesco quasi mai a farlo bene, però ci provo almeno. Prima tu citavi Joss Whedon, ecco, per esempio, no? Se questo film fosse stato scritto e diretto da uno come Joss Whedon, forse qualcosina, ecco, insomma, l'avremmo vista. Però qua mi rendo conto che faccio un discorso di firme, come puoi vedere, no? Quindi è veramente un cane che si morde la coda. Semplicemente, non dico un regista più capace, ma uno sceneggiatore, ripeto, un pochino più esperto, più brillante. Senza nulla togliere al buon Shackman, che secondo me, da un punto di vista visivo, infatti tu accennavi, è una situazione, è un discorso visivo, di cromatismi, eccetera, eccetera, e di racconto anche, insomma, attraverso le immagini. E nonostante Shackman, secondo me, faccia davvero un buon lavoro. Infatti adesso parliamo anche di questo aspetto. Galactus, per me, al di là delle critiche che facevo prima, comunque per me il film è buono, è molto buono. Non posso negare che come spettatore mi sono divertito, non mi sono quasi mai annoiato, mi sono anche emozionato in alcuni punti. Quindi queste cose non si possono tralasciare. E Galactus, secondo me, è molto buono come villain, innanzitutto da un punto di vista estetico. Perché la sua. Allora, innanzitutto rendiamoci conto che l'adattamento. Lo dicevamo anche con Superman. Ultimamente la Marvel è passata da un adattamento verosimile più che realistico. Perché realistico sta con Nolan, sta con Reeves, sta con altri signori. La Marvel va. Ha adottato una linea della verosimiglianza dal fumetto al film, da Iron Man in poi. Adesso invece sta tornando più verso il fumetto, cercando di arrivare insomma a livello di adattamento estetico quasi a grado zero, possiamo dire. A volte va male, come in Ant-Man e Quantumania, a volte va bene, come in questo caso. Quindi molto bene da questo punto di vista. Cioè, Galactus è praticamente esteticamente uno dei fumetti. Infatti la cosa che dici tu giustamente dell'illuminazione, eccetera, eccetera, secondo me il fatto che lui sia sempre molto ombroso, non solo come carattere ma anche visivamente, serve anche un po' a risolvere questo problema del ridicolo, se magari lo vedessimo in tutta la sua piena luce, soprattutto il viso, no? Si vede poco, si vedono pochi tratti, ma questa è una cosa vincente, secondo me, è una gran bella idea. Cioè, è una soluzione pratica a un problema pragmatico. Queste sono cose importanti nel cinema fantastico, ecco, della verosimiglianza, come in questo caso. Ripeto, la sua stazza fisica, il fatto che sia così enorme, secondo me è veramente un dispositivo estetico, perché attiva tutta una serie di immagini e di uso dei piani che non sempre vediamo nei blockbuster in generale, ma nel film supereroistico in generale. Cioè, grazie al fatto che Galactus è immenso, in questo film ci sono i campi lunghi e i campi lunghissimi. Cioè, non è una cosa scontata. E sono anche molto belli, secondo me. Si vedono veramente gli storyboard. O tornando ancora più indietro, si vedono le tavole dei fumetti. O meglio ancora di alcune graphic novel, forse, come livello di cromatismo. Secondo me le cartucce migliori da un punto di vista estetico, il film le distribuisce nella sequenza, per me forse la migliore, quando c'è il primo incontro con Galactus nello spazio. Veramente notevole a livello visivo. C'è un'inquadratura meravigliosa, un campo appunto lungo, dove sul fondo destro del quadro ci sono i quattro mini, i quattro fantastici quattro, e poi sul lato sinistro c'è l'immenso Galactus con quei cromatismi meravigliosi, ecco, insomma. Poi c'è invece un altro campo lunghissimo, questa volta frontale, dove il quartetto invece è al centro dell'inquadratura e viene sovrastato dalla stazza di Galactus. Quindi veramente notevole. Anche nella sequenza finale, dello showdown finale, ecco, insomma, a New York, effettivamente, ecco, insomma, anche lì ci sono dei bei momenti estetici, anche se siamo in una condizione di luce, perché è ambientata di giorno. Quindi molto bene da questo punto di vista, non è una cosa da dare per scontata. Poi, per quanto riguarda sempre quella sequenza, l'aspetto spaziale, anche lì non siamo dalle parti magari della space opera alla James Gunn, appunto, che ha un tipo di estetica diversa effettivamente. Qui siamo invece dalle parti più verosimili, siamo dalle parti di Eternals, per dire. Ecco, Eternals mi sembra un film che è stato dimenticato per tutta una serie di motivi, che non stiamo qui
No,
a
non puoi nominarlo, altrimenti fai che ti
esatto
manda la posta a casa. No, no.
esatto la postale. Ecco, io ricordo Eternals, forse che aveva un livello un pochino superiore di impatto visivo, sia dal punto di vista dell'universo, dell'estetica cosmica, sia dal punto di vista di queste figure titaniche, di questi dei cosmici, come dicono anche in Fantastici 4. Qual è il problema? È che Eternals è uscito prima, quindi cioè, è semplicemente arrivato prima, come anche quando c'erano faccio una piccola parentesi, la chiudo subito, le critiche a Dune, per cui ma è roba già vista, nonostante poi Dune in ambito letterario sia stato quello che ha poi fondato chiaramente tutta la fantascienza, però è chiaro che succedono queste cose, insomma, quando ci si sposta in vari media, no? Chiaramente. Però, quindi questo è normale, però essendo un film Marvel, comunque Eternals, mi sembra giusto menzionarlo. E quindi anche da questo punto di vista, io devo dire che sono molto belle, visivamente c'è il classico buco nero alla Interstellar, come c'era anche il buco nero all'Interstellar in Superman 2 settimane fa, quindi siamo veramente sulla fantascienza verosimile, realistica, ecco, di Nolan, quindi interessante, quindi però anche da questo punto di vista. Io non posso dire che ci sia nulla di brillante, è tutta una messa insieme di tante idee che vengono da altre cose, che però funzionano molto bene, che sono veramente divertenti e che ci si gusta anche grazie a degli effetti visivi che rispetto ai materiali promozionali sono davvero notevoli, quindi ottimo, ma anche non solo a livello di risultato tecnico, ma anche di risultato di design, proprio di risultato estetico, quindi dallo storyboard poi alla creazione in digitale, quindi ottimo. E trovo tutto l'inseguimento con Silver Surfer nello spazio veramente divertente, veramente ben fatto. E anche quello che succede all'interno della navicella con questo parto, dopo Vanessa Kirby, che l'abbiamo vista qualche anno fa in Pieces of a Woman di Mundruzzo, vabbè, quel grande piano sequenza, un po' assurdo, un po' folle, vabbè, un po' barocco, però la vediamo alle prese con insomma, l'ennesimo parto molto difficile, anche se questa volta va bene. Però è molto bello, ecco, insomma, questo parto nel senso di gravità e il fatto che lei cambi chiaramente in tono, cambi insomma il suo umore a un certo punto, è molto divertente quando dice a Johnny uccidila proprio, dice killer, al Silver Surfer che vuole rubarle il figlio effettivamente. Tutto funziona molto bene in quella scena secondo me, proprio a livello estetico. Ma in generale il film a livello estetico, al di là del retrofuturismo di Brad Bird che magari diciamo qualche cosa, ha delle trovate secondo me interessanti, perciò dico che Shankman noi l'avevamo già visto in WandaVision, che secondo me è, vabbè, a mani basse la miglior serie Marvel, ma lì non è che ci voglia molto. Però in generale credo che sia uno dei migliori prodotti ancora post Endgame, tranquillamente. Soprattutto per scrittura e per racconto di un dramma. C'è la penultima puntata che è veramente straziante quasi. Comunque, detto questo, Shankman non è chiaramente un incapace, anzi. C'è una scena bellissima all'inizio quando Reed fa i test, appunto, ginecologici su Susan, dove per farle questa ecografia lei usa i suoi poteri per rendere invisibile il ventre e far vedere, ecco, insomma, il feto, e poi c'è quell'inquadratura di profilo molto bella, per niente scontata e molto notevole, ecco, devo dire, e che mi ha colpito. Poi in generale è chiaro che sul fronte estetico bisognava dare tutto in questo film, altrimenti insomma sarebbe stato a livello proprio di concezione, è chiaro che il film sia stato concepito anche come un dispositivo estetico innanzitutto. Oltre che immaginifico. E quindi arriviamo al retrofuturismo e arriviamo a Brad Bird. Ora, qual è il problema di questo film? Anzi, la questione, ecco, non un problema in senso negativo. La questione è che effettivamente 20 anni fa noi abbiamo visto Gli Incredibili. Ora, questo film è pieno di citazioni dirette, quindi è un film che comunque si pone anche in un'ottica veramente di dialogo intertestuale con i film di Brad Bird. E quindi sono cose che io apprezzo sinceramente. Cioè, sono cose che io apprezzo perché, insomma, c'è un riconoscimento di quello che è stato fatto prima. Per farvi un esempio, c'è veramente una citazione diretta quando la cosa solleva la macchina, l'automobile, per fare contento i bambini. Ora, anche qua, se io voglio veramente essere antipatico e dire, però in questo caso è solamente una gag. Cioè, si ride, i bambini sono contenti, finisce la scena. In Brad Bird, quando Mr. Incredibile alzava la macchina, non era solamente una gag, ma c'era il dramma di Mr. Incredibile. Di uno che è costretto ad alzare le macchine per far vedere dei bambini quando in realtà vorrebbe tornare a fare l'eroe. Ok, quindi siamo veramente, ripeto, ma dal punto di vista di scrittura, su due piani diversi. È incredibile un film di 20 anni fa. Però questo giustamente per fare, perché non bastano mai gli elogi a Brad Bird. Detto questo, anche da un punto di vista del marketing, ieri o l'altro ieri non ricordo, Marvel e Disney hanno fatto un post dove c'era tutta una serie di parallelismi, di inquadrature tra Gli Incredibili e Fantastici 4, quindi è anche una cosa riconosciuta a livello ed esplicitata a livello proprio promozionale, quindi è un discorso che va fatto quello di Brad Bird. E quindi è chiaro che noi arriviamo a questo film dopo Gli Incredibili, dopo anche Fantastici 4 e Silver Surfer, che ok, magari non sarà bello quanto Fantastici 4, era un film sicuramente con tanti problemi, un film anche bruttino, però sta di fatto che tante cose, anche perché la storia è la stessa, ripeto, non se ne esce da lì, le tematiche sono quelle. Qua c'è l'aggiunta di Franklin che è importante, però per il resto siamo su quella linea lì. Ecco, devo essere sincero, per esempio, per quanto riguarda il personaggio di Silver Surfer, io preferivo quello di Team Story, perché c'era semplicemente per una questione di screen time, cioè che c'erano più pagine di sceneggiatura dedicate alla sua backstory, eccetera, eccetera. Qui c'è semplicemente un flashback molto molto rapido per quanto riguarda questa nuova Silver Surfer. È pur vero che invece è molto bella, secondo me, ecco, anche lì da un punto di vista estetico, la scena in cui Johnny, ecco, insomma, proietta il messaggio audio, che già fa molto ridere, cioè proiettare un audio. È molto interessante questo aspetto, anche molto anni 60, appunto molto vintage, molto bello. All'inizio è molto bello l'inquadratura dove Johnny spegne l'incendio assorbendo tutte le fiamme, c'è quel bellissimo totalone, ecco, insomma, molto largo e molto bello da vedere, quindi ci sono tutta una serie di cose esteticamente, ripeto, molto belle. Ecco, invece da questo punto di vista ti do ragione, cioè non è scontato, soprattutto per l'ultima fase Marvel, quindi sono cose secondo me molto belle. Poi anche la tanto vituperata cosa di cui io temevo molto. Allora, è chiaro che io rimango un po' perplesso nel fatto di adottare una linea, ripeto, così aderente al fumetto. Però rimango un po' perplesso sulla scelta appunto di essere così aderenti all'estetica fumettistica per quanto riguarda la cosa, però devo dire che quella è l'estetica che il film adotta per tutta la sua intera durata. Quindi secondo me il problema non si pone più quando invece è integrata in modo esteticamente congruo e consono al resto del film. E quindi non la trovo più come invece temevo guardando i contenuti promozionali, neanche la tanto famigerata barba. Alla fine c'è veramente anche per poco tempo, signori. Quindi lascia un po' il tempo che trova, secondo me, come critica. Quindi anche da quel punto di vista funziona tutto molto bene. Certo. Poi magari, ecco, da un punto di vista estetico avrei voluto forse un po' di approfondimento, ma là l'avrei voluto in generale, del personaggio dell'uomo talpa, eccetera, eccetera. Anche lì, ripeto, ritorno sulla mia critica dei conflitti assenti nel film. Quando viene chiesto l'aiuto dell'uomo talpa e viene invitato nel Baxter Building, c'è quella scaramuccia con Reed Richards, ma è veramente una roba da litigetto da bambini, è più uno scambio di provocazioni e poi finisce in 2 secondi. Qualcosa di più si poteva fare, anche perché è stato coinvolto comunque un attore. Dico importantissimo, comunque un attore che ha fatto film anche importanti. Quindi anche da un punto di vista estetico, ecco, insomma, sì, c'è un po' l'aderenza fumettistica e poi invece un adattamento più verosimile, come era un po' la Marvel di qualche anno fa, con questa tuta, eccetera, eccetera. Però devo dire che sì, accolgo pienamente la tua lode per il tuo applauso per quanto riguarda l'aspetto estetico del film.
No, vabbè, ma non ti parlo solo di estetica, cioè poi alla fine la lettura principale che faccio è la seguente. Per quanto si possa riconoscere che alcuni temi siano messi sul piatto, fondamentalmente, se vuoi, malpesando la quantità di pasta che cade, no? È un po' come se F4 fosse un lungo menù degustazione in cui però le portate sono veramente finger food, per usare un'espressione gastronomica insopportabile, se mi permetti. Però il discorso è quello. Sulla base di queste porzioni, forse poco appaganti per molti spettatori, come mi stai dicendo te rispetto alla tua esperienza col film, io in realtà da quel poco che ho a disposizione riesco a evincere tutta una serie di temi e di piccoli conflitti che invece mi convincono molto. Cioè è come se in media ogni sequenza riuscisse a passarmi un piccolo concetto, anche un grande concetto, che all'interno dell'idea epica supereroistica che Shackmaster, come lo chiamo io, Shackman e Feige ci stanno proponendo, per me c'è una funzionalità di fondo che non mi sarei aspettato, ma non tanto per un pregiudizio, ma perché all'atto pratico negli ultimi anni l'MCU, salvo qualche piccolo lampo di genio mosso dalla firma di Gunn o di Raimi, perché purtroppo, per quanto non vogliamo farlo, il discorso sulle firme va fatto, perché insomma. Si tratta poi di negare l'evidenza rispetto al perché alcune cose funzionano e altre no, negli ultimi anni. Si è persa una caratura industriale che è stata quasi impeccabile per 10-15 anni, quindi quello è un po' un discorso. E quindi sulla questione dei conflitti assenti io non sono d'accordo, perché la logica da seguire è una. A me dispiace francamente vedere per così poco tempo su un piano introspettivo ben grimm la cosa. Cioè, è chiaro che quando lo vedi interagire con la maestra elementare all'inizio del film, quando lo vedi passeggiare per il quartiere di quando era bambino e guarda la finestra dalla quale osservava il mondo quando era un bambino, quando era ancora umano, soprattutto, è chiaro che lì c'è tutto un sottotesto legato alla backstory, alla malinconia del personaggio, che al 90% è stato tagliato con questi fantomatici 20 minuti in meno, perché non mi introduce un rapporto con una donna che potrebbe, sai, non rifiutare, accettare il contatto fisico con questo personaggio, il contatto amoroso, se vogliamo, con questo personaggio, che è un freak, che è il freak dei Fantastici 4, è l'unico che non può evitare, diciamo così, di mostrarsi per quello che il suo superpotere è, a differenza della Torcia Umana, di Fantastic e di Susan Storm, e quella roba lì è palesemente tagliata, quindi da un lato mi dispiaccio, perché è un peccato, ma dall'altro lato penso anche a un fatto. È un supergruppo, e il supergruppo in un'ottica industriale di un franchise che conta quanti? 37 film ormai, credo, 37, 38, sì, 37 film, lungometraggi più le serie TV, ti permette inevitabilmente di dialogare di continuo con questi personaggi, anche soltanto seguendo la logica del sequel dello standalone, cioè tempo 3 anni ce li becchiamo in mezzo alle palle, Fantastici 4, capito che ti voglio dire? Senza contare nel mezzo due film degli Avengers. Quindi, considerando che sono invece molto contento della scrittura di altri personaggi, francamente mi accollo l'idea di aspettare un sequel cosa centrico, tra virgolette, per poter conoscere meglio questo personaggio, perché quei pochi semi che ho visto piantati all'interno di questo film mi convincono sulla carta. Poi dobbiamo vedere come germoglieranno, e questo, diciamo, è anche un modo intelligente e in stile vecchio MCU di tisserare la crescita di alcuni personaggi. Banalmente, il personaggio di War Machine nel primo Iron Man, quando c'era ancora, che era Cuba Gooding Jr., mi sembra, prima del recasting con Don Cheadle, lì quel personaggio lì era un teaser ambulante per qualcosa che sarebbe chiaramente avvenuto in un secondo film, molto ancora più politico, diciamo, più incentrato quantomeno sulla politica offensiva interna in generale degli Stati Uniti. Per dire, banalmente, parlando di supergruppi sci-fi dell'MCU, per quanto il taglio sia drasticamente diverso, io per vedere Rocket Raccoon in quanto personaggio tridimensionale ho aspettato due film. Per vedere Yondu come personaggio centrale, me lo so accollato come personaggio marginale per il primo Guardiani, nel secondo è un po' il cuore inaspettato del racconto, soprattutto nel terzo atto, se vuoi. Quindi, la cosa è un personaggio futuribile da un certo punto di vista. Per il resto, visto che adesso stiamo parlando attivamente del supergruppo, dei personaggi e delle loro individualità, per esempio, a me piace molto Reed Richards per come è scritto, nella sua semplicità, ovviamente, perché Reed Richards è lo stereotipo dell'uomo brillante che deve accettare un'idea, se vuoi, controversa per uomini di scienza, uomini che vivono di razionalità, che vivono di premeditazione, di calcoli. Cioè, deve accettare l'idea che accogliere la maternità, accogliere la genesi, accogliere il parto di una creatura del genere, che peraltro è un mutante, Franklin, no? Se vogliamo usare questo termine, quindi è in grado di creare vita a sua volta, come vediamo anche brevemente nello splendido prefinale, poi ci arriviamo. E Reed Richards è l'uomo di scienza, l'uomo che cerca di razionalizzare tutto, portato dalla nascita del figlio a dover accettare di dover vivere anche di impulsi, se vogliamo, cioè. Il cazzatone del teletrasportare la Terra è un'idiozia, cioè l'ovvietà nel momento in cui sei in grado di teletrasportare qualcosa, che è una cosa molto figlia del retaggio della fantascienza a cui fa riferimento il film, è un'idiozia. Quando puoi teletrasportare qualcosa, cioè il tuo piano iniziale dovrebbe essere quello di teletrasportare direttamente Galactus, come fai alla fine. È una cazzata quella di spostare il pianeta Terra, no? Però questo te la dice lunga sul piccolo arco narrativo del personaggio, che deve passare dalla razionalità ha delle scelte impulsive e, se vuoi, mosse un po' dall'euforia del momento. Cioè, ripeto, è una cazzata madornale teletrasportare un pianeta quando puoi teletrasportare direttamente la minaccia con un piano neanche chissà quanto astuto, complesso, sofisticato da elaborare. E quello è l'aspetto che mi convince più del personaggio, per quanto, ripeto, sia alla fine uno stereotipo degli uomini di scienza all'interno anche del filone supereroistico, banalmente. Cioè, questo è un tipo di conflitto che trovavi anche nel primo Tony Stark, cioè il conflitto tra l'uomo razionale, l'uomo di scienza e l'amore per Pepper Potts, che è quello che lo spostava un po' dal suo equilibrio esistenziale classico, se vuoi. E alla fine, per me, l'unico problema di Reed Richards è Pedro Pascal, che non sa recitare, su questa cosa non passo, cioè, tolto da Last of Us, non riesce mai a convincermi. O Eddington, ma in Eddington quel personaggio è scarichissimo, possiamo provare a interpretarlo anche io e te, se vuoi, il personaggio di Pascal in Eddington. Quindi, per me, il problema è di casting, è un problema legato alla sua incapacità espressiva in assoluto, a problemi di dizione che ha da sempre, e convince poco. E poi, in realtà, l'altra cosa che non mi convince di Fantastic è il fatto che, purtroppo, per quanto ce lo stiamo dicendo da anni, si gioca molto su un retaggio fumettistico nell'MCU, nel post-Endgame. Cavoli, è un peccato non avere un Fantastic fumettistico. Fantastic lo vediamo allungarsi soltanto in due scenette d'azione. Per il resto, io quando vedo Fantastic voglio vederlo che allunga le braccia per pigliare cose dal laboratorio. Voglio vederlo che scrive alla lavagna di continuo allungando il braccio, o che allunga il collo per avvicinarsi agli altri. Quello è il vero peccato. Cioè, io dimentico di avere davanti un mutante quando guardo Mr. Fantastic in questo film. Ed è un grande peccato, lì non ci sono veramente alibi. È una forma di pigrizia di scrittura assurda e non c'è neanche l'alibi dei tagli al montaggio finale, perché dai, non, è proprio assente questa caratteristica, purtroppo. E quindi questo è Pedro Pascal. Johnny Storm invece mi piace un botto, perché Johnny Storm viene ridotto a uno stereotipo, un po' in maniera scherzosa, ovviamente, dalla sua famiglia. Perché Perché, ah Madonna, hai visto un'aliena nuda di metallo e già ti sei innamorato, cioè viene ridotto a uno stereotipo del maschio alfa, tra mille virgolette, però all'atto pratico Johnny Storm non solo è un uomo dotato di un grande intuito, ma è anche un uomo dotato di grande sensibilità per quello che ci viene fatto passare. Innanzitutto per aver dedicato settimane, mesi della sua vita ad analizzare quei vinili con registrazioni del pianeta nativo di Silver Surfer, insomma, dell'Araldo di Galactus, per decifrarla e trovare, se vuoi, un'arma per poter placare la sua furia e soprattutto la sua fedeltà a Galactus. E quello è un bel punto di svolta, anche come dicevi te, per la questione molto figa di quella fantascienza di proiettare l'audio, quindi con le onde della traccia audio proiettate sui monitor, sui display di Times Square. Molto bella quell'intuizione, a proposito di cose fumettistiche che invece funzionano e come. Quindi Johnny Storm ha una sensibilità dolcissima, secondo me, in questo film, e soprattutto Johnny Storm è quello che, sempre per questa questione del tornare finalmente, dopo tanti decenni, a vedere un film Marvel, cioè veramente manca la Spider-Man, secondo me, questa cosa, tra una cosa e l'altra, o da alcune gesta di Iron Man, se vogliamo essere invece più contemporanei, tra virgolette, cioè manca un'epica supereroistica che si regga attorno invece al sacrificio. Sacrificio non vuol dire necessariamente morire per una casa più grande, ma vuol dire prendere delle decisioni per una comunità, per la comunità e mettere il proprio corpo, e quindi il discorso sul corpo che diventa fuoco è molto importante qui, ma è importante anche con Susan Storm e il suo sacrificio finale, cioè il discorso sul corpo che diventa scudo umano davanti alla razza umana lì nascosta, insomma, nelle profondità della terra dell'uomo talpa, secondo me è una cosa decisiva, cioè una battuta del tipo dite al piccolo Franklin che zio Johnny lo ama, che zio Johnny gli vuole bene. È una cosa che nell'MCU io non ho mai visto, salvo qualche rara eccezione, questo è quello che ti voglio dire. Cioè, è un discorso di questo tipo, così sentito, così semplice, davanti a una decisione ovvia su un sacrificio, cioè buttarsi nel portale con Galactus per salvare Manhattan nel momento decisivo, a pochi secondi dall'attivazione del teletrasporto. Per me questo è quello che è quasi sempre mancato nell'MCU, perché l'MCU ha scelto un suo standard da un certo momento in poi e difficilmente hanno introdotto questioni, almeno fino a un certo momento, sia chiaro, hanno evitato di aggiungere questioni nuove. Cioè questo è un tipo di atteggiamento, un tipo di descrizione dell'epica del supereroe che, per dire, poteva andare bene con un personaggio come Spider-Man per via del suo rapporto con la comunità, ma che è una cosa che, ripeto, non è mai stata sfruttata, quindi Johnny Storm mi piace anche per questa piccolezza qui, che per me è tutto fuorché una piccolezza. E ripeto, la cosa che mi piace di più di questi due cinecomic estivi, che è anche il motivo, credo, per cui stanno venendo molto apprezzati dal pubblico e stanno incassando molto bene, F4 ha aperto con quasi 60 milioni nel giorno di venerdì nel Nord America, quindi molto forte, sta nel fatto che finalmente il pubblico può relazionarsi a degli eroi che dialogano con lui. Cioè, un bambino che va al cinema vede Fantastici 4 che hanno un rapporto con dei bambini, con un pubblico di piccolissimi. Il cittadino ha l'impressione di star guardando dei cinecomic che parlano di comunità. E questa è la cosa più importante, se vuoi. Chiudo e ti passo un attimo la palla sulla questione invece legata alla donna invisibile, che secondo me è la chicca assoluta di questo film, ma per distacco. Cioè, tu citi il passaggio in cui viene fatta l'ecografia mutante, se vuoi, no? Con lei che rende il ventre invisibile per far vedere Franklin a Reed, e immagina se l'avesse fatto 2 mesi prima, avrebbero visto uno sgorbio attraverso il ventre di lei, sarebbe stato molto disturbante. Però il modo in cui si gioca con l'invisibilità della madre per me è straordinario. Cioè, il film inizia a essere una bomba, secondo me, su un piano tematico. Nel momento in cui, che cazzo siamo veramente in Prometheus di Ridley Scott, in cui c'è questo parto improvvisato, frenetico, in mezzo a una sequenza d'azione con l'inseguimento dell'Araldo di Silver Surfer, il momento in cui la donna invisibile dà l'ultima spinta prima di tirar fuori il bambino, diventa invisibile per dare l'ultima spinta. E io che su queste cose, su queste picco, su questi dettagli extratestuali infinitesimali, proprio ci vado a nozze, lì vedo una donna che perde il suo corpo, che diventa invisibile nel momento esatto in cui partorisce e diventa madre. E lì inizia il conflitto, secondo me, meraviglioso del film. Cioè, la donna invisibile perde il corpo per qualche istante nel diventare madre, e lì subentra quello che, secondo me, era il terrore più grande per questo film. Cioè, dai trailer sembrava che Susan fosse la madre e basta, che non avesse un proprio carattere, che non avesse una vera e propria valenza all'interno della storia, che non avesse soprattutto personalità rispetto agli altri tre, che invece sembravano già molto definiti a partire dal materiale promozionale. Cioè, temevo che Susan fosse la mamma e basta. E quindi, cioè, Shaquan ti propone quel conflitto lì. Cioè, lei rischia di perdere la sua identità, di perdere la sua individualità più che altro, diventando la mamma del futuro, in buona sostanza, la mamma di quello che è il futuro, cioè Franklin. All'atto pratico è quel momento in cui il personaggio inizia a essere, secondo me, meraviglioso, perché è il momento in cui succede il contrario di quello che temevo, il momento in cui la donna invisibile inizia ad assumersi responsabilità di continuo. Noi la vediamo all'inizio del film, quando è a quella convention, tipo insieme all'assistente dei Fantastici 4, la tipa che cura il lato stampa, comunicazione del gruppo. C'è quel professore in cima alla scalinata che vorrebbe parlare con Susan Storm, ma lei si rende invisibile per qualche istante per non farsi vedere. Ecco, cioè iniziamo il film con una donna invisibile che evita, tra virgolette, in quel momento lì, il contatto sociale col prossimo, con un umano banalmente, con qualcuno che le sta sotto, tra virgolette, e arriviamo poi invece al terzo atto, all'inizio del terzo atto del film, in cui la donna invisibile diventa finalmente visibile, sceglie di essere visibile, sceglie di fare un passo avanti rispetto a Reed Richards e di diventare, se vuoi, la comunicatrice del gruppo, cioè diventa, se vuoi, la madre che guida il popolo, volendo fare una lettura molto semplice, la madre col bambino in braccio che sta lì a far capire all'umanità che è impensabile sacrificare la forma di vita che ha appena messo al mondo per salvare l'umanità, ma che comunque non ha intenzione di abbandonare neanche l'umanità. Vuole cercare di far sopravvivere entrambi i suoi amori, no? La comunità e il figlio. E questa roba qui, secondo me, è bellissima. Ma il personaggio per me è proprio impeccabile da quel punto di vista. E anche perché sulla questione dell'invisibilità e del diventare visibili, oggi essere donna invisibile e cercare di diventare dunque visibile agli occhi del mondo maschile è una delle grandi sfide della donna moderna. E Susan Storm, secondo me, ripeto, sempre sulla base di piccoli elementi, è assolutamente portabandiera, vai, di questa declinazione ideologica, se vuoi, fino ad arrivare poi alla conclusione del suo arco personale, in cui usa tutte le sue forze per spingere Galactus, quindi proprio anche fisicamente. La donna invisibile usa i suoi poteri per compiere dei passi, quindi anche lì si ricama molto bene sul concetto di First Steps, quindi del sottotitolo del film. Quindi a piccoli passi avanza e spinge verso il portale Galactus. Quindi c'è anche un discorso molto forte di donna che usa le ultime sue forze, richiamando, se vuoi, il dolore del parto con quella spinta finale, con quei versi che emette nello spingere Galactus nel portale. Quindi c'è un secondo parto, che stavolta è davvero liberatorio, c'è un secondo parto che serve fondamentalmente ad annientare, quindi morte, Galactus, e dall'altro lato a proteggere, a preservare la vita, cioè Franklin, perché una roba fighissima del film è che c'è questo binomio ricorrente tra vita e morte di continuo, cioè Galactus che divora i pezzi di terra per sintetizzarli in magma, in male, e dall'altro lato il parto, quindi la nascita, la vita che si rinnova, e anche sul finale, no, hai il sacrificio della donna invisibile che a piccoli passi annienta Galactus e che però esaurisce le forze e muore sul colpo, in buona sostanza. E quindi c'è questa immagine, per me melodrammatica, straziante, soprattutto per quello che è il film, per quello che è il tipo di film, in cui hai Franklin che piange come un disperato, che scalcia, che si lancia verso il corpo senza vita di sua madre, e immagine devastante di sto neonato che sta sul petto della madre morta, che proprio desidera stare abbracciato alla morte, e ricrea vita dentro di lei. Cioè questo finale con il sacrificio della madre, che però viene riportata in vita dalla nuova generazione, dal futuro, è una roba per me meravigliosa da un punto di vista ideologico. Cioè le figure, per come vengono messe in fila tra secondo e terzo atto, per me sono il vero punto di forza della scrittura del film. Per me non si tratta di essere impeccabili quando si parla di un film del genere, ovviamente, quando si parla in assoluto di blockbuster industriale, di cinema industriale americano. Non si può mai parlare quasi mai parlare di essere impeccabili su un piano drammaturgico, quanto più di essere invece molto fedeli a se stessi e puntuali rispetto a tutta una serie di esigenze che la contemporaneità, che il presente pretende da te, se vogliamo. E per me la donna invisibile, usiamo una parola odiosa, è manifesto di quello che riesce perfettamente a questo film, ed è il vero punto di forza del racconto, se non sto dimenticando altri passaggi su di lei.
Sì, allora ti rispondo un po'. Parliamo dei personaggi, esatto. Allora, sì, sono chiaramente d'accordo sul trattamento abbastanza indecoroso riservato a Ben Grimm. Anche qui io richiamo il film di Tim Story, perché questi film, poi ripeto, non vanno cancellati. Nettamente superiore erano i film di Tim Story. Certo, aveva delle assurdità anche un po' bizzarre, però io ricordo la scena, ecco, insomma, in cui lui arriva sotto casa della moglie, col classico impermeabile, come si vede nei fumetti, no? Poi c'è proprio una citazione diretta dalle prime storie. A parte la gag in cui non riesce a telefonare, che era una gag, subito dopo, molto divertente, io ancora oggi rido, e subito dopo, insomma, la moglie scende sotto casa e, terrorizzata, lo lascia praticamente. Chiaramente è una situazione, ripeto, un po' bizzarra, un po' assurda, perché chiaramente è una situazione così dall'oggi al domani. Però invece da un punto di vista poi emotivo contiene un cinismo e un'aggressività, ecco, anche di una nettezza interessante. Oltre al fatto che poi c'era anche la scena anche qui, era molto, molto leggera, molto comica, però Ben lì sul ponte accanto all'ubriaco che stava per suicidarsi, ecco, insomma. Però in generale, oltre a tutto il conflitto di Ben che ripeteva spesso, ecco, insomma, anche a Reed, che era colpa sua chiaramente se era diventato in questo modo. Poi nel secondo c'era anche, o già nel primo non ricordo, c'era anche la relazione amorosa, come nei fumetti, ecco, insomma, con il personaggio non vedente, che appunto in quanto non vedente chiaramente poteva riconoscere, ecco, insomma, il lato buono, ecco, della cosa, al di là dell'aspetto fisico, che però erano tutta una serie di conflitti che in questo film vengono totalmente, ripeto, in modo estremamente conservatore anche. Vengono totalmente risucchiati da questo modo di conciliazione. L'unico momento in cui Reed e Ben hanno un confronto su questo problema di Ben è quando guardano il cielo di notte. E Reed ovviamente si scusa per la 50ª volta e Ben gli fa una pacca sulla spalla e gli dice nessun problema, ecco. E ripeto, i due film sono diversi per quanto riguarda la scansione temporale. Quello di Team Story è una storia di origini, qua siamo in medias res e sono passati 4 anni. Però sta di fatto che nei film di Team Story il personaggio di Ben Grimm era 50 volte più approfondito. Questo va detto. Quindi quel film vince da quel punto di vista. Per quanto riguarda invece il personaggio di Johnny Storm, sono d'accordo con te, è veramente notevole, secondo me è migliore, anche perché non ci si aspettava, ecco, insomma, un trattamento di questo tipo. È anche bello vederlo essere un personaggio attivo. Sia pragmaticamente, sia narrativamente, sia emotivamente, ecco. Quindi ottimo. E poi anche lui come attore non è malaccio, secondo me. Ripeto, io purtroppo l'ho visto doppiato, e anche lì è un doppiaggio indecente che non ho veramente compreso perché quel
Ah, ma
timbro
lui è
diverso.
bravissimo, eh. C'è anche nel Gladiatore 2, uno dei due consoli,
Sì,
fortissimo.
lui ha fatto Stranger Things, vabbè. Quindi niente, al di là del doppiaggio, anche nei momenti, ecco, insomma, di gag non è male, anche se il film poi anche là, dal punto di vista di scrittura, ogni tanto con le gag un po' col ritmo se le perde, col ritmo comico, però veramente notevole, quindi non dico altro perché sposo in pieno la tua lettura su Johnny Storm. E su Reed Richards, sì, buono il conflitto interiore, ripeto, io avrei voluto qualcosa di meno approssimativo, sinceramente, però sì, io qua pure devo darti ragione perché è più un problema di Pascal. Del personaggio, ti devo dare ragione qua. Mentre per quanto riguarda Mr. Fantastic, anche qui, cioè, io quando vedevo il terzo atto, quei pochi momenti in cui lui si allungava, pensavo al Fantastici 4 Silver Surfer di Team Story, dove c'era quella scena assurda, bizzarra e bislacca, ma pienamente in contesto estetico fumettistico, in cui Reed usava quella sua strana macchina, ne usciva tutto sciolto di gomma, che era divertentissimo, anche un po' inquietante per un bambino, almeno parlo per me. Tutta questa roba qui, che sarebbe tranquillamente stata plausibile in termini estetici, perché non è un film che cerca il realismo, chiaramente, cerca sempre il fumetto. Si poteva fare, non dico magari in modo così estremo, però un pochino potevamo vedersi allungare, ecco. Quindi non capisco. Ed è grave che a me torni in mente un film di Team Story del 2007, che è un film problematicissimo. Cioè, questo sto dicendo. Quindi male, malissimo da quel punto di vista, ripeto, non ne comprendo il perché. Cioè, non capisco il perché di questa scelta di non mostrarlo. Cioè, non sarebbe per nulla stato troppo ridicolo rispetto al resto. Però è anche vero che è un film in cui hanno detto che hanno tagliato il Red Ghost di John Malkovich con le sue scimmie perché sarebbe stato, come hanno detto, un po' too much. Però, boh, non lo so. Poi comunque alla fine sta di fatto che negli highlights all'inizio del film, perché quello sono, comunque queste scimmie si vedono alla fine, quindi vabbè. Non ho capito questa dichiarazione, ma le lasciamo, insomma, a loro stesse queste dichiarazioni. Magari non sono neanche poi particolarmente verosimili.
No, vabbè, il discorso è semplice, avevano bisogno di tagliare perché gli fa comodo un minutaggio più basso e quindi hanno usato questa scusa di John Malkovich. Ma...
Facciamo uno spettacolo in più,
Sì, capisci, ci ha lasciato il blob nel momento highlights, che è la cosa più ridicola di tutte, e mo' il problema sono le scimmie, dai, su.
sì, appunto. Anche lì, appunto, per quanto riguarda, tu citavi il sottotitolo First Step. Allora, al di là del gioco di parole con il bambino, con i primi passi di Franklin, ok? Io trovo un sottotitolo insensato, soprattutto per quando esce in montaggio durante il film, perché noi vediamo, innanzitutto anche qui non c'è la raffinatezza di James Gunn nel raccontare la storia di origini senza raccontarla. Gunn usa quattro cartelli, uno più bello dell'altro, che hanno una scansione narrativa, anche dal punto di vista spettacolare, perché in ogni scritta c'è un livello di suspense, di attesa, di spettacolo narrativo per lo spettatore, e tutto questo si risolve in un minuto di cartelli. Qua ti dicono che siamo in medias res, però comunque, cosa che invece James Gunn non fa, perché è un abile scrittore, Ti dicono che siamo in medias res, però il prologo, il flashback con la storia di origini vera e propria, perché quello è, c'è comunque. Poi certo è mascherata dal voice-over, del telegiornale, del servizio, va benissimo, però siamo su due livelli veramente, permettetemi, qua devo dirlo, abissali veramente. E come se non bastasse, ci dicono che sono passati 4 anni e dopo che ci dicono questa informazione, quindi siamo in medias res, dopo 4 anni non sono più gli inizi, siamo più agli inizi, esce la scritta Fantastici 4 per gli inizi. Allora uno dice, ma dove? Quali
Ma
inizi?
quello è un problema dell'edizione italiana, dai, perché First Steps allude solo al bambino, non a loro, cioè quello è un po' il discorso.
Sì, ho
Poi
capito,
certo è
cioè, beh.
immotivato il sottotitolo, cioè lo togli non cambia nulla,
Non...
però.
Sì, cioè, quello è il fatto. Vabbè, comunque, detto questo, poi, tornando ai personaggi, allora, la donna invisibile, sì, cioè, allora, non lo so, ripeto, molto buone le scelte visive, di racconto visivo legate al personaggio. Io la roba che lei spinge con la grande forza della maternità, eccetera, eccetera, che spinge Galactus in questo buco, che anche qui ricorda chiaramente al contrario, no, il parto. E lo trovo veramente un po' stucchevole e troppo retorico. È anche un'idea molto molto vecchia, secondo me anche un po' troppo conservatrice. Che poi è il motivo per cui il film sta avendo successo, secondo me. Cioè, è un racconto familiare, molto classico, molto da melodramma americano, chiaramente, e quindi funziona molto bene. Quindi ottimo. Trovo che lei sia, ripeto, legata un po' troppo a questa sua figura materna, cioè la contemporaneità, per quanto riguarda la descrizione, ecco, insomma, del ruolo materno dovrebbe essere legata più a figure di rifiuto della maternità o comunque di perché non è chiaramente questo il caso, non è il tipo di film in cui si può fare questo discorso, no? Perché dobbiamo anche valutare i contesti, ci mancherebbe. Sono dei blockbuster, sono dei film Disney, quindi è chiaro che agiscano in un'ottica, ripeto, conciliante e profondamente legata alla cultura anche americana, che ha tutto quell'aspetto lì, ecco, insomma, familiare molto di matrice conservatrice. Però il fatto è che è anche lì tutti i momenti, anche la sua uscita pubblica, anche il fatto quando lei risolve il conflitto tra la gente e i Fantastici Quattro legato a Franklin, lo risolve in quanto madre, dice io sono, come dicevi tu, la madre che salva, la madre che accoglie, la madre che custodisce sostanzialmente. Non è un'idea particolarmente moderna, ecco, diciamo. Però al di là di questo, ripeto, il film è quello che è e quindi io invece apprezzo molto, come hai detto anche tu, invece le idee appunto visive, anche il carattere del personaggio, che ogni tanto è anche un po' scostante, e questo non è scontato, e invece questo secondo me è interessante. E poi anche lì il fatto che lei, ecco, insomma, si somatizzi così tanto il parto, per cui molti suoi aspetti emotivi vengano, insomma, lanciati, ecco, insomma, dal parto e perde il controllo. Quindi anche il parto come situazione effettivamente problematica, ripeto, siamo veramente all'apice proprio della modernità. Ma ripeto, cioè io non cerco a priori ideologie e dettami politici nei film, quindi per me non è un grande problema, però, ripeto, è anche uno dei motivi del successo. Quello che mi piace moltissimo, e qui invece sono d'accordo con te, è la scena, il prefinale. L'idea di sacrificio è molto interessante invece. È anche un bel momento a livello di emotivo, secondo me. Con Franklin soprattutto. Secondo me funziona molto il triangolo Reed, Susan e Franklin in quella scena. Gli altri due, allora Ben mette semplicemente una mano sulla spalla di Reed e gli dice mi dispiace, quando gli è morta la moglie, quindi insomma, cioè, dopo 4 anni, insomma, si poteva fare un po' di più. Anche perché la cosa è un personaggio che durante tutto il film si vede che emotivamente è molto aperto, effettivamente. Mentre Johnny, che è uno che si vede che nasconde un pochino le sue emozioni, c'è cioè quel mezzo primo piano, ecco, insomma, dove strabuzza gli occhi e non dice quasi una parola, nonostante gli stia morendo la sorella davanti. Lì però c'è un discorso appunto di repressione delle emozioni, no? Quindi un pochino lo posso capire. Anche perché la parte di quello che piange nella costruzione proprio drammatica della scena è relegata a Reed Richards, quindi sarebbe stata una ripetizione, no? Avere anche un altro personaggio che si dispera. Però il legame di parentela tra loro due, insomma, un pochino mi fa mettere un asterisco, ecco. Però in generale è una scena molto bella, secondo me, e tra l'altro, come dicevi tu, cioè, non è scontato che alla fine di un film Marvel il personaggio principale muoia. Cioè, lei muore comunque, poi viene resuscitata, ma comunque è morta. Quindi è molto interessante, secondo me è veramente stata una grande scelta, anche per il contesto in cui arriva la Marvel, dopo tanti film veramente un po' opachi. È una cosa anche abbastanza coraggiosa, forse. Per quanto riguarda il contesto Marvel, intendo, sia chiaro. Anche lì, insomma, lei muore per un sacrificio appunto materno, sostanzialmente, ed è relegata sempre a quell'aspetto lì. Quindi la cosiddetta mater dolorosa, per citare, ecco, insomma, un'espressione che si usava negli anni 50. per gli studi sui film anni 50, ecco, insomma, che avevano determinate ideologie. Detto questo, bisogna dire però che è stupenda la scena in cui lei scompare mentre partorisce. Quello sì, quello è davvero notevole. Quindi visivamente secondo me è ottima, la donna invisibile, narrativamente buona, buona. Sicuramente uno dei personaggi comunque più riusciti del film, nonostante queste questioni, ecco, su cui discutevamo. Però lì riguardano letture, ripeto, culturali, politiche, che sono sempre molto complesse e molto ambigue, e anche molto ampie, soprattutto per i blockbuster, dove essendoci, ecco, insomma, un lato di tematizzazione spesso molto vago, perché bisogna dirlo. In generale, è chiaro che sono film che si prestano a letture molto diverse. Cioè, io ho letto, insomma, letture anche abbastanza ben argomentate, secondo me, di tutti i lati invece più conservativi, più conservatori, anzi, per esempio del Superman di James Gunn, che uno direbbe, bah, strano. E invece sono letture, ripeto, molto interessanti e anche ben argomentate. Quindi, giusto per fare qualche esempio. Per il resto, invece, riguardo alla questione, no, della futuribilità, anche lì, sì, sono d'accordo, però il fatto che. Lo facevamo anche questo discorso per Lois Lane, no? Di Superman. Che io dicevo, ah, Lois Lane, grande personaggio, però chissà, magari in futuro la vedremo un po' di più, vedremo anche un pochino di più Clark Kent all'interno del Daily Planet. Sta il fatto che a differenza di Ben Grimm, però, cioè, Ben Grimm è un personaggio principale, sia chiaro. Lois Lane comunque ha un ruolo nel film anche tematico molto superiore, ecco, insomma, a Ben Grimm, che, ripeto, è uno dei protagonisti del film. Quindi ci sono veramente spesso delle mancanze importanti che già citavo all'inizio. Però, tutto sommato, anche il livello dei personaggi, ripeto, è notevole. Poi sono dei personaggi che, da un punto di vista editoriale, se li devono portare avanti, no, per tutta la prossima macrofase, che verosimilmente si rapporteranno con gli X-Men, con i mutanti in generale. Vedremo, ecco, insomma, l'importante era non sbagliare i personaggi, ecco. E non credo sia stato fatto. Ripeto, poi, come dicevi anche tu, bisogna avere fiducia che anche un sequel, appunto, su Ben Grimm potrà essere, ecco, insomma, affrontato. Ma in realtà anche nel sequel di Team Story aveva molto ancora più spazio Ben Grimm, quindi è stata una cosa che è già fatta, quindi si può tranquillamente ripetere.
No, ma il discorso, sì, è chiaro che se guardi a Lois Lane il discorso è opposto, ma non soltanto per Lois Lane in sé, cioè, Feige c'ha quattro personaggi, cinque, no, sei personaggi c'ha in Fantastic Four, cioè, sei personaggi in croce in quel film. Gunn ne ha 584 e alla fine su 584 ce ne sono un paio che non hanno un arco narrativo sufficientemente esplorato, e quello anche un po' il tema. Metamorfo avrà 10 minuti di screen time, ma è tutto abbastanza chiaro rispetto alla sua funzione all'interno di quel mondo, di quella storia e al suo dramma su grandi linee. Ma così come Hawkgirl, che tra quelli della Justice Gang e quello un po' più lasciato a sé, comunque ammazza Netanyahu sul finale del film. Quindi, cioè, tutti hanno bene o male una funzione, una
Esatto.
caratterizzazione funzionale. Però, cioè, io capisco voler andare sui raffronti perché escono a 2 settimane di differenza. Sono due. Un supergruppo e un supereroe anche abbastanza legati da un punto di vista storico, e quindi è inevitabile. Però non lo so, io non so quanto possa avere senso, cioè davvero uno non vuole fare discorsi sull'autorialità contrapposta all'industria, ma di quello stiamo parlando, cioè da un lato c'hai un regista sceneggiatore produttore che sta avanti di 150 anni luce rispetto a buona parte dei registi della sua generazione hollywoodiana, e francamente paragonare un Superman, trovare delle differenze tra un Superman e un film inevitabilmente più industriale e calibrato col contagocce con un film Marvel, non ne trovo l'utilità arrivati a un certo punto, perché è chiaro che ci sono delle differenze, ma sono differenze date principalmente dalla componente autoriale, cioè non riesco a trovare altri alibi davvero.
Boh, guarda, non lo so, cioè, nel senso, vabbè, qua la vediamo diversamente, evidentemente, quindi diventa complesso. Cioè, io Superman lo vedo fino a un certo punto come un film d'autore, cioè, non userei mai questa etichetta mai nella vita per Superman. Cioè, lo vedo tranquillamente come un film industriale, come tranquillamente, ecco, insomma, i Fantastici 4. Ma anche qui la categoria di film industriale è veramente, cioè, di una vaghezza incredibile, dato che ogni film si pone e nasce all'interno di un contesto industriale, quindi. Diventa veramente complesso fare questo discorso. No, io ripeto, sì, io capisco che il paragone va bene fino a un certo punto, però c'è la distanza di 2 settimane d'uscita, il fatto che molto spesso ci sono delle scene simili, anche la sequenza fiume di protoni buco nero, sequenza nello spazio con i buchi neri, cioè anche a livello immaginifico, no? Arrivano tutta una serie di ragionamenti che sono veramente inevitabili. Anzi, è paradossale che vengono in mente raffronti più con Superman che più con Thunderbolts e Capitan America, che sono della Marvel, dove, ripeto, le uniche cose simili sono il fatto, come dicevi all'inizio, di relegare, però questa è una scelta editoriale, anche promozionale, per come ne stanno parlando nelle interviste, relegare l'aspetto multiversale ad Avengers, cioè nel senso, volete il multiverso? Poi ci sarà Avengers, poi vedete quello, mentre per il resto facciamo storie autoconclusive per quanto possibile. Però anche qui l'aspetto di mettere una storia autoconclusiva in un film come Fantastici 4, secondo me, era quasi necessario. Perché occorreva, secondo me, dare anche indipendenza a questi personaggi che, ripeto, dovranno portarsi avanti per molto tempo e dovranno essere molto importanti. Quindi è anche giusto che il pubblico si approcci, ecco, insomma, senza tutta quella pesantezza, quella superhero fatigue, come dicono oggi, no? Del fatto che sono tutti prodotti collegati, eccetera, eccetera, di cui Faghi ha anche ammesso, scoprendo l'acqua calda, in una lunga intervista a Variety, eccetera, eccetera. Però almeno sono arrivate delle dichiarazioni ufficiali, ecco, in merito, quantomeno. No, io volevo appunto parlare un po' della scena post-credit,
Ah, tra
visto
l'altro
che.
vogliamo segnalare una cosa, questo è il primo film MCU in cui non c'è la fanfara iniziale e non esce scritto Kevin Feige Production all'inizio. Molto interessante.
Sì, no, quello è interessante perché magari, non so, io ho pensato in modo così molto, molto rapido, essendo ambientato in un universo parallelo, in un'altra terra, però chiaramente sono interpretazioni sporadiche, molto fine a se stessa. Però sì, ecco, parliamo di due cose, magari per concludere, della scena post-credito di queste musiche, che veramente, insomma, sembra stato montato un caso, io veramente non so. Allora, Giacchino. È chiaro che sia uno dei più grandi compositori contemporanei, cioè, non lo scopriamo oggi, ci mancherebbe. La musica però ne è stato fatto grande uso, grande rilievo, soprattutto in campagna promozionale. La premiere del film è stata anticipata da un'esecuzione dal vivo con un'orchestra diretta da Giacchino del tema del film, preceduto dal tema della Marvel, che invece nel film non c'è, quindi interessante. Per me le musiche sono buone, cioè sono belle, sono simpatiche, certo è un unico tema. È arrangiato e arricchito o impoverito, ecco, insomma, durante tutto il film, aggiungendo appunto o le voci o tanti gruppi di strumenti. E funziona molto bene, è davvero anche mo molto divertente, secondo me anche narrativamente funziona molto, quindi molto buono. Certo, qui torniamo al discorso che facevamo prima, no? Cioè il contesto magari risalta, perché negli altri film Marvel, cioè, le musiche non. Il minimo sindacale sono musiche di sottofondo, veramente di accompagnamento, mentre qua sono musiche che hanno la stessa importanza di un dialogo, di un'inquadratura, per come vengono usate. Poi, vabbè, da qui a dire che insomma mettersi a fare la classifica delle musiche di Giacchino è una follia. Però, per esempio, anche Giacchino aveva fatto quelle degli Incredibili, no? Se non sbaglio, quindi insomma, anche lì
Sì.
ogni tanto si sente qualche ritmo un po' jazzato proprio.
Bravissimo,
E uno si
bravissimo.
sforza, lo sente. Si
No, ma
sforza,
non
lo
ti devi
sente.
sforzare, lo spari in faccia proprio. Sì.
No, sì, no, perché poi, sai, essendoci la fanfara, è un altro tipo di genere. Quindi anche là, no, è divertente questo collegamento. Come anche divertente, non l'avevamo detto prima, ogni tanto quelle scene split screen che ricordano molto gli allenamenti di Mister Incredibile nel primo film, no? Estetica appunto anni 60, soprattutto della televisione americana anni 60. Quindi molto interessante. Quindi buone musiche, non è scontato per un film Marvel. Per la scena post-credit, poi ti passo la parola anche se non so quanto ci sia da dire. Sì, chiaramente c'è l'ennesimo teaser, come era anche in Thunderbolts, come era anche in Capitan America 4 di Avengers Doomsday. In questo caso abbiamo il teaser più diretto possibile. Quindi vediamo il Dottor Doom di Robert Downey Jr., incappucciato ovviamente, e nella mano sinistra abbiamo la sua maschera. Che sta insomma per rapire Franklin. La scena è ambientata, questo è interessante, 4 anni dopo gli eventi di Fantastici 4, con un Franklin appunto già un pochino più grande. Poi evidentemente è una scena che è veramente il minimo sindacale, perché chiaramente tutti si potevano aspettare anche un reveal di Robert Downey Jr., ecco, insomma, no? Per far sussultare il pubblico, coloro i quali non avessero saputo, non informandosi magari che sarebbe tornato appunto l'attore. E invece c'è questa inquadratura che secondo me non è neanche male, cioè, ripeto, è anche molto fumettistica per come è impostata, quindi secondo me è bella, è anche una bella idea. E poi ripeto, è una scena che è il minimo sindacale, però anche lì non permetto mai di criticarla perché, ripeto, è una scelta editoriale che è anche, ripeto, una precisione proprio narrativa, ecco, cioè. È sulla povertà, ecco, sul nascondere. È veramente un teaser che c'era anche nella scena post-credit di Thunderbolts e in quella di Capitan America, che sono i due grandi film che sono stati, insomma, poi un po' modificati dopo il grande riordino creativo di fine 2023 in Disney Marvel. Quindi hanno adottato una linea coerente. tutti questi tre film per quanto riguarda le post-credit. Secondo me è un pregio. Evidentemente l'hanno già detto, la scena è stata girata direttamente dai Russo, come anche quella di Thunderbolts. E quello sotto la maschera, sotto il cappuccio, non dovrebbe essere neanche Robert Downey Jr., effettivamente. Anche per questioni veramente contrattuali. Quindi niente male, niente male. E ripeto, io apprezzo questo fatto che anche nella post-credit abbiano voluto essere meno collegati possibile con Avengers, ecco. Poi chiaramente c'è il classico cartello per cui i Fantastici 4 torneranno in Avengers Doomsday, e la seconda scena post-credit è quella più ironica ed è un omaggio al cartone animato, che è anche molto molto carino, molto simpatico.
No, allora, la post-credit mi fa piacere, ma banalmente perché questo film per me funziona, perché ogni possibile aspettativa disastrosa che avevo sul film viene ribaltata. Ce cioè, lo sai, da quando hanno annunciato il ritorno di Robert Downey Jr. io ho già nella mia testa prefigurato tutto F4, cioè nell'ultima mezz'ora mi aspettavo Doom abbastanza presente e mi aspettavo il face reveal nella post-credit, quindi qualora avessi veramente visto il face reveal nella post-credit mi sarei sparato in sala, detto molto sinceramente. Quindi da un lato c'era quel tipo di aspettativa molto pessimistica sul fatto che F4 sarebbe stato usato come film ponte tra la fase 5 e il suo epilogo, cioè il dittico degli Avengers. Dall'altro lato poi vedi la post-credit di Thunderbolts con l'arrivo della navicella dei Fantastici 4. Ecco, quella roba lì al mese di aprile mi ha fatto pensare, perfetto, io da qui a luglio so come finisce Fantastic Four, con la Terra che salta, la Terra 828 che salta in aria e i Fantastici 4 che scappano su Terra 1 per salvare Franklin dall'assalto di Destino, di Galactus, quel cazzo che è. Cioè, ero convinto di aver già visto il finale del film, grazie un po' alla fantasia per via del ritorno di Robert Downey Jr. e grazie soprattutto alla post-credit di Thunderbolts, quindi da un lato mi fa molto piacere vedere come non solo la storia sia rimasta fedele a se stessa, come ho detto mille volte, ma soprattutto la post-credit conferma una cosa, cioè che quello che pensavamo di aver capito dal finale di Thunderbolts in realtà era soltanto un modo di giocare con l'aspettativa e la fantasia del pubblico, e che quindi nessuna terra alternativa è saltata in aria, che noi sappiamo, e che c'è semplicemente stato un rapimento che salta fuori di punto in bianco. La post-credit è molto bella, sì, perché è forte il modo in cui è introdotto il personaggio, capito? Con Susan che si distrae 2 secondi, e in quei 2 secondi appare questo Robert Downey Jr., ritratto di profilo, di spalle, quindi col volto coperto dal cappuccio verde e la maschera in favore di camera, che sì, la roba lì è la tavola di un fumetto. Quindi col face reveal che c'è, ma il face reveal c'è soltanto lo spettatore nuovo, cioè il piccolo Franklin, è lui che scopre Doom e se non ho visto male, tra l'altro allunga le mani come a voler toccare quel volto, no? Sembra quasi che lo riconosca, teorie del complotto. Ah, poi il problema di un film così grosso a livello di banalmente screen time di personaggi come sarà Doomsday è chiaramente andare a capire quanto riusciranno effettivamente ad essere solidi narrativamente parlando, alla Infinity War per intenderci, in un film che sarà 100% azione e così pieno zeppo di elementi, perché quello è un po' il timore. Penso rischi di esserci troppa roba, quantomeno nel primo film del dittico Secret Wars. Vediamo che succede. Però il timore per Doomsday è quello. Poi, da un lato, sai, mi fa piacere una cosa: cioè, non introducendo Robert Downey Jr. Destino fino alla fine all'interno di un film effettivo, perché la post-credit alla fine è un contenuto aggiuntivo, un DLC, non è parte effettiva del film, se vuoi vederla così. Mi fa piacere perché c'è un po' la strategia Thanos, se vuoi. Cioè, il personaggio te lo butto all'interno dell'azione direttamente e tu imparerai a conoscere la filosofia e la storia del personaggio attraverso l'azione, che era la carta vincente di Infinity War, se vuoi. Quindi, da un lato, sai, per quanto sia ovviamente un riciclare, un concept, sulla carta può essere molto efficiente. E poi è interessante anche il fatto che Victor Von Doom, o Tony Stark alternativo, non sappiamo, non venga proprio presentato nel suo conflitto classico con Reed Richards, quindi può essere anche un personaggio di un'altra timeline ancora. Quindi, bene, cioè questo stare sempre di più sulle proprie gambe per F4 e per il suo mondo mi piace sempre di più anche in ottica futura.
Sì, no, poi sai, poi vabbè, Doom era tiserato anche in quella scena dove Susan parla al congresso tre nazioni e c'è Latveria, il cartello di Latveria, la sedia vuota, no? Ok, però quello siamo veramente nell'ambito dell'easter egg, cioè quello proprio un easter egg per chi conosce chiaramente i fumetti e fa questo tipo di collegamenti intermediari. No, più che altro, sì, la scena post-credit al massimo, appunto, non fa parte del film, ma al massimo fa parte di altri film. Magari spesso capita che la Marvel anche in passato ha veramente estrapolato scene da film che dovevano ancora uscire e messe insomma come post-credit in altri film, tipo alla fine di Ant-Man c'era la post-credit presa da Civil War praticamente, che era una vera e propria scena del film, quindi
O il
nessuno ci. Certo,
martello di Thor nella base militare che era girata da Branagh
Iron Man
per il
2.
film dopo, esatto.
Iron Man 2, sì. Ecco, appunto, quindi nessuno ci garantisce che la scena di Thunderbolts o la scena di post-crediti di Fantastici 4 poi non saranno presenti effettivamente in Doomsday tali e quali, e nessuno ci garantisce questo, potrebbe anche andare così, quindi è molto interessante. Sì, è una linea che hanno sempre adottato e che riusano, secondo me, in maniera anche corretta e opportuna.
Sì, infatti poi sarebbe anche carino come rapidissimo prologo il rapimento del bambino in una versione più costruita, ovviamente ed elaborata.
Sì, sai,
In
molte
inseguimento,
teorie.
sai, cioè caruccia come idea.
Molte teorie dicono che nella nave che si vede alla fine di Thunderbolts non ci siano i Fantastici 4, ma ci sia Doom
Sì.
che li ha preso la nave e ha rapito Franklin. E poi i Fantastici 4 giustamente si spostano nell'altro universo perché devono inseguire Doom, semplicemente.
No, però
Poi
non mi sembra troppo sensato perché il bambino puoi usarlo come portale umano, credo, quindi non ha senso la navicella. Però secondo me sono loro che vanno su Terra 1. Vabbè, poi ci pensiamo, dai, non siamo
non
mica.
facciamo
Non
teorie su questo.
rientriamo in quella categoria subumana di teorici dei supereroi. E no, penso che ci siamo detti effettivamente tutto a questo punto. Quindi possiamo andare in chiusura. E che dire, andate in pace. Grazie ancora per l'ascolto, grazie per la partecipazione, grazie di tutto in assoluto. Le premesse ve l'ho già fatte all'inizio, ovviamente, come al solito. Non posso far altro che rimandarvi ad ascoltare altri contenuti, a seguirci sui social per aggiornamenti sulle prossime puntate, anche perché formalmente alla fine, prima di fine agosto, il contenuto principale sarà una monografia in più parti dedicata appunto a Thomas Anderson, che credevamo di vedere a Venezia, ma ups, però i piani non si cambiano in corsa, non siamo mica la Marvel, mo ci
Hanno scelto Fortnite, che comunque mi sembra
Sì,
una carta più vincente di Venezia, secondo me.
il festival di Fortnite, che comunque c'è il suo perché. Quindi questo, i contenuti saranno principalmente legati a quell'uomo meraviglioso e poi non posso non ricordarvi, visto che manca 29 giorni esatti alla partenza, che dal 26 agosto al 6 settembre siamo alla mostra di Venezia e quindi ci saranno tanti contenuti anche da lì, con una ricca tavolata di ospiti che non so come gestiremo, però seguiteci anche per questi contenuti esclusivi.
Sì, seguiteci, commentate ovviamente anche sotto la puntata su Spotify, e niente, insomma, vi rimandiamo alla prossima puntata.
Sì, rimaniamo alla prossima puntata e niente, seguite sempre il macrocosmo Marvel fedelmente. Ciao a tutti.
Ciao.
Anche questa puntata di Sucker Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sucker Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti, manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.